This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Ciao Lucio, benvenuto. Ciao. Su 20, grazie per essere qui.
Grazie a voi.
Come stai?
Bene, bene. Sono contento.
La tua bio recita che nel 2012 sconfiggi la matematica.
Quella bio va cambiata, è troppo
però,
bella. Però, bella, bella, invece ci colpito. Piace.
Che studente eri, che adolescente eri?
Allora, da piccolo disegnavo, infatti i miei dicevano vai all'artistico, tipo così, io no, voglio andare allo scientifico perché si impara di più.
Da bambino?
Sì, sì, però tipo quella scuola lì, lo scientifico, è stato secondo me, molto utile perché ero praticamente l'unico che suonava, che aveva altri interessi, no? In una classe di ragazzi con altre cose per la testa, altri interessi. E questa cosa mi ha insegnato una cosa, ovvero che si può essere amici e trovare affinità anche con gente, con persone che hanno, no? Che fanno cose diverse da te, che vivono in modo diverso, che proprio io, uno dei miei più cari amici è proprio il mio compagno di banco del liceo, che non ha niente a che vedere con la musica, capito? Cioè fa proprio altre cose, però ci lega comunque una grande amicizia e questo è bello da scoprire. La scuola a me ha insegnato questo, penso sia buono e sufficiente.
Nel 2017 a un certo punto ti ho visto in questa campagna pubblicitaria di Gucci e chiaramente mi ha incuriosito perché la Maremma, la vita e invece l'alta moda, come stanno insieme questi mondi?
Cioè... Allora, io dico sempre una cosa che spesso dopo quella cosa lì mi viene chiesto qualcosa inerente alla moda, alle cose. E io rispondo sempre che la moda, della moda a me non me ne frega niente, assolutamente, proprio zero. Quello lì è stato bello, è stata un'esperienza fighissima perché coincidevano un gusto, una passione anche. Io in adolescenza, iniziando a suonare, indagando, cercando, mi sono affezionato e mi sono appassionato a un certo tipo di musica e di storie di musica degli anni 60, 70, da prima Peter Gabriel, coi Genesis, poi da lì al glam rock di Bowie, Roxy Music, Brian Eno. Perciò T-Rex e ho sviluppato un gusto per un certo tipo di estetica e di musica, molto unite tra loro queste due in quel caso. Perciò io già avevo passione per quel tipo di estetica, non per la moda, cioè non ho mai cambiato rispetto alla moda, è una roba che cambia, e invece sono affezionato a quelle cose lì, mi piacciono quelle cose lì. E in quel caso lì Gucci aveva dei riferimenti molto stretti con quel mondo lì, con Elton John, con il glam rock di quegli anni, perciò è stato perfetto, è stato bellissimo, giusto, e una grande esperienza. Tra l'altro mi hanno fatto fare delle foto da Mick Rock in una campagna insieme a Francesco Bianconi, è stato un sogno, cioè io in terza superiore a Berlino avevo comprato questo libro in tedesco di foto di Mick Rock a Bowie, era la Bibbia, cioè io sono cresciuto guardando quelle foto lì, le sue, le copertine di Iggy Pop, di Lou Reed, cioè un sogno, perciò è stata proprio una roba meravigliosa. Però sì, della moda in sé a me non me ne frega niente.
Però anche l'immaginario visivo nella tua musica è molto importante.
Certo, certo.
È stato così sempre?
Perché è uno strumento in più per raccontare un disco, per raccontare un'idea, no? E come la copertina, come i video, come a me dà energia, dà voglia di fare, non pensare solo alle canzoni, ma pensare a tutto l'insieme. E ovviamente anche il lato estetico. È una cosa da sfruttare, è una cosa da... ti ci puoi sbizzarrire, può essere tutto più interessante, no? Se curi anche quel lato lì.
In cui è importante anche Tommaso Ottomani.
Sì, Ottomano, sì. Sì, con lui da anni facciamo la roba insieme, ci divertiamo a inventarci video.
Video pazzeschi, bellissimi.
Sto contento, lui è bravissimo. Questo disco abbiamo proprio prodotto insieme anche. arrangiato insieme, alcune canzoni scritte in due.
Com'è scrivere una canzone in qualcun altro? Immagino una canzone per una persona, per un artista come te, sia una cosa, un fatto molto personale.
Mm. Sì, sì, in genere.
Anche proprio di processo.
Sì.
Cioè, io neanche le interviste vorrei scrivere con lei. Cioè.
Sì, sì, ma infatti io ho scritto tre canzoni con qualcun altro e con lui, basta. Perché siamo molto affiatati, siamo due fratelli in quello, cioè, perciò l'unica volta che ci sono riuscito è stata con lui, così. Però è stato bello, poi abbiamo trovato un buon punto, secondo me, di incontro tra le nostre due idee di musica. Lui è più, molto più pop come impronta nella scrittura, è stato sempre così, fin da ragazzino lui suonava all'inizio da... io invece tendo per altre cose, più per... i testi per e abbiamo trovato secondo me un bel punto di incontro. È stimolante perché comunque lui mi tira da una parte, io da un'altra, litighiamo un sacco, ma come nella maniera migliore possibile, nel senso che non abbiamo filtri, no? Nel, quando una cosa non ci piace ce la diciamo subito, questa è una merda.
Per me.
E c'è anche competizione che è utile secondo me, tipo Radio Mayday l'abbiamo iniziata una sera così a casa sua cantando cose a caso su quel giro di accordi e l'abbiamo chiusa la stessa sera, no. Cioè c'era una chitarra sola in casa, perciò no dammi qua, perché ognuno voleva scrivere la parte dopo prima dell'altro, no? E, beh, figo, divertente.
Cioè tu hai un gusto molto specifico, passando anche per il 2017 che comunque hai fatto questa cosa con Gucci, come è stato percepito nel tempo dagli altri il tuo gusto? È cambiato il modo in cui le persone, diciamo, apprezzato?
Spero di sì, cioè se non fosse cambiato, cioè sarebbe negativa come cosa, perciò spero con tutto il mio cuore che sia cambiato, ma non perché non sono contento di quello che ho fatto prima, ma perché penso che la cosa a cui bisogna tendere nelle forme di espressione sia il cambiamento, che è la cosa più difficile, però più bella, più entusiasmante, più perciò non vorrei mai adagiarmi su una cosa che ho fatto e ripetermi. Sarebbe un fallimento in qualche modo, cioè bisogna cercare di stravolgere le cose anche per continuare a avere quel brio, di quella frizzantezza nello scrivere, nel mettersi lì a sviluppare un'idea. Perciò spero sia cambiata l'opinione da disco a disco, come sono cambiato, spero io, cerco di farlo.
I titoli dei tuoi dischi ci sembrano un po' scandire dei capitoli della vita e quindi volevo chiederti La gente che sogna, che è il titolo del tuo nuovo album, che periodo è?
C'è il momento.
Abbiamo qui dietro.
Eccolo lì dietro.
Che periodo rappresenta nella tua vita, anche alla luce forse, non lo so se per te è una cosa, del fatto che questo è il tuo anno dei 30?
Ancora no, non li ho fatti, ci tengo a questa cosa.
Ottobre,
sì,
ho visto.
Sì. E, che periodo rappresenta? L'ho scritto in un periodo per tutti strano e un po' oscuro, cioè dalla primavera perduta del 2020. E io ero partito con il tour del disco precedente, Cosa faremo da grandi, dopo due date è arrivata la pandemia, è saltato tutto, allora mi sono trovato per fortuna in Maremma, dove sono nato e cresciuto, ho lo studio, gli strumenti lì, perciò è stata una fortuna rispetto a tanti altri che erano in città, era sicuramente più difficile quel momento. E mi sono messo a scrivere, ho detto vabbè, rendiamo questo periodo di stop utile, no? Per me, cioè per...
E ti sei isolato ancora di più in un certo senso, perché sei anche sparito da internet.
Sì, sì, e in un momento in cui magari no, avrei dovuto farmi vedere più possibile, perché comunque era appena uscito un disco, però secondo me, questa è secondo me la cosa che ho pensato e che ho notato, è che ci sono dei momenti in cui il starsene zitti è una delle migliori cose che si possono fare. Invece ho visto tante persone che hanno avuto proprio l'esigenza in quel momento, no, di cantare comunque, di farsi vedere, di essere presenti, di urlare qualcosa. Invece penso che era proprio un bel momento per starsene in silenzio.
È un grande valore il silenzio.
Sì,
oggi.
È un grande valore, ma non viene tanto considerato come un valore, cioè non viene considerato in maniera, nella giusta maniera, viene visto molto negativamente. Invece, secondo me, la cosa più bella che si può imparare anche dalla musica è quanto siano bravi gli strumenti a starsene zitti, vedete, cioè se non si toccano. Perciò magari se si imparasse quello dagli strumenti sarebbe un'ottima cosa.
Ultimamente parlavo con una persona che lavora in TV e mi diceva che quelli che fanno radio sono più bravi di tutti, perché per loro il silenzio lo stare zitti è come il nero televisivo. E lui lo diceva in chiave positiva. Io pensavo dentro me, Madonna, siamo tutti in un gigantesco programma radio, che non siamo, abbiamo un'angoscia devastante del nero.
Sì.
Cioè, mi ha colpito questa
Io tanto
frase.
Proprio.
In musica è bellissimo, tipo, cioè i silenzi nelle canzoni è uno strumento importantissimo, la pausa nella musica, no? È utile proprio, a volte risolve dei problemi di composizione. E sì, paura del silenzio, dell'oscurità, del buio anche, no? Cioè anche in questo disco c'è quelle riflessioni intorno a questa cosa, cioè cercare di farlo diventare un foglio bianco in qualche modo. Qualcosa che copre il mondo che conosciamo e ci dà l'opportunità di cercare di cambiare qualcosa, di ridisegnare un po' le forme che ci circondano. Così.
In questo disco tu lo hai accompagnato con una scheda di presentazione.
Bellissimo.
E io dentro me ho pensato sarebbe bello che fosse obbligatorio per gli artisti fare questa cosa. Poi ci ho pensato bene e ho detto
no,
meglio se
sì.
lo fa solo lui, cioè, meglio se lo fa chi ha voglia di farlo e chi è capace
poi
di
dipende,
farlo.
Sì,
da.
Anche perché a volte tanti giustamente dicono che non servono altre parole per spiegare le loro parole, già.
È vero, ma io sono un appassionato di generosità, più ce ne sono più sono contento.
Comunque sì, mi stavo detto più tipo anche live, spesso dal vivo, introduco le canzoni raccontandole, mi è stato detto non lo fare perché poi non ha senso che tu le canti, no? Dopo, cioè le hai già raccontate, cioè che senso, però mi piace farlo, perché voglio che si capiscano nel modo giusto.
Beh, perciò, per quel niente che vale io sono fan di queste
magari
cose.
Magari ci aggiungo anche cose che sono rimaste fuori dal testo, che però trovo giuste da dire, da aggiungere, no? Poi mi piace pensarli, no? Come quasi... con degli attori che recitano dentro, cioè chi c'è in questo disco che recita, no? E allora in questo caso, in questo disco qua, c'è la luna, che è questo lampione, la forma di lampione più grande esistente al mondo, che cerca di cambiare chi la guarda. Poi c'è la realtà e l'immaginazione, questo personaggio, immagino come un personaggio doppio, in conflitto con se stesso, in una lotta interiore, no? E poi c'è il sonno, che è un trasporto pubblico verso luoghi sconosciuti, cuscini e materassi che ci trasportano verso altri luoghi, altri tempi, altri panni.
Altri due attori non protagonisti, ma in realtà forse lo dici tu, sono protagonisti o meno, sono la notte, intesa come elemento, che tra l'altro richiama un po' l'oscurità, anche il silenzio, e la casa astronave.
Ah sì, se ci pensi, sì, le case sono una specie di astronavi piantate nel terreno, cioè, hanno tutte le cose che hanno le astronavi, hanno i finestrini per guardare fuori, i sedili, gli interruttori, i cavi, le luci e tutto quanto. Chi ha una casa ha le chiavi di questa astronave, ma non siamo in grado di farle partire, anche con qualsiasi combinazione di interruttori, di chiavi, di manopole, ancora nessuna casa è volata.
No, cioè, è interessante perché... tu stavi partendo con un progetto che si chiamava Cosa faremo da grandi, mm-hmm. e ti sei trovato a un certo punto un po' confinato nella casa astronave,
sì, sì.
che è una dimensione anche molto fanciullesca, molto giocosa.
Tempo fa uno scrittore di poesie per bambini mi disse che fai canzoni per bambini, ovvero per tutti. Questa cosa mi piacque un sacco, è uno dei complimenti a cui che ripensandoci mi ha fatto più piacere, insomma, che mi porto dietro. E che ci penso ogni tanto è proprio, secondo me, una giusta affermazione.
Secondo me, quella cosa che dicevi prima, che hai scritto che la luna è il lampione più grande del mondo, evidenzia molto bene come tu abbia degli elementi, cioè hai vissuto vicino alla natura in un modo che noi cittadini...
Sì, si vede
no?
di più
e
in campagna.
Sicuramente hai interiorizzato tutta una serie di cose in modo diverso da noi, quindi ti volevo chiedere che rapporto hai con la natura e che rapporto ha la natura con te in un certo senso.
Sì, sì. Per me il lampione più grande del mondo è il cartellone Eugenia Lloyd in Piazza
sì, esatto, quello con l'orario.
C'è stato per noi una cosa gialla per tanti anni che era sopra sta piazza. Vabbè, era per contaminare un po' lo scenario bucolico.
Sì, sì, poi ognuno vivendo nei vari luoghi si crea le proprie figure attorno. Sì, di sicuro il cielo si vede molto di più in campagna senza luci, perciò è un elemento che c'è sempre stato e perciò sono abituato a pensarci, a averci a che fare, come con gli alberi intorno che non si muovono da una vita da lì, si muovono ma molto meno di noi. Sono un po' ossessionato dalle cose ferme, tipo le statue, gli alberi, sono delle statue in qualche modo anche gli alberi, però non sono travestiti da nessuno.
pensavo che c'è grande tradizione di cantautori toscani. Piero Ciampi, c'è Bianconio, sì. Insomma, c'è stata una scuola, se vogliamo. Questa scuola poi si è confrontata spesso poi anche con la dimensione invece della città. Com'è stato per te arrivare in un posto come Milano e passarci anche il tempo?
Sì, a me non piace la città in generale, non Milano, ma per questioni di abitudine.
Certo.
Sono dipendente da quella tranquillità e da quella pace che c'è in campagna. No, e preferisco un bel panorama e zero eventi intorno a me rispetto a fare tante cose in città, vedere le persone. Cioè, dà un po' fastidio dal casino, eccetera. Io sono abituato in quel modo, perciò non è Milano che soffre, la città in generale. Preferisco la vita in pace, così. Cioè, il fatto di crescere in provincia, secondo me, in campagna, così, comunque in luoghi dove non ci sono cose da fare, no? Quello è utile, secondo me, perché uno, i miei me lo dicevano sempre, devi imparare a annoiarti, no?
Ecco, bravo, volevo chiederti proprio se avessi a che fare con la noia, questa cosa che stavi dicendo.
Esatto, hai centrato. Perché è una cosa da imparare a fare, cioè bisogna... Me lo dicevano sempre e c'hanno ragione, la mia famiglia mi diceva sta cosa, che devi imparare a annoiarti perché nella vita c'è anche quello e va affrontato e va saputo.
C'è? Oggi ancora? Cioè, secondo me tipo oggi puoi non annoiarti mai se vuoi, questo è un disastro.
Sì.
Io non sono più capace.
Sì, sì, invece è proprio utile, perché tanto cioè, fa parte della nostra esistenza, quel lato lì, perciò è legato strettamente alla musica, alle passioni in generale, no? Perché poi ti ingegni per... Io sono stato giorni interi, quando ero più piccolo, lì in campagna da solo, perché se non mi portavano i miei in città non potevo andarci, non avevo ancora la macchina da piccolo, suonavo, passavo giorni e giorni a suonare, ho iniziato così, la passione per la musica è nata così.
A proposito della tua famiglia, una cosa che abbiamo letto che ci ha colpito è che tua nonna gestisce un ristorante in una piccola provincia vicino Grosseto.
Macchia Scandona.
E sì, dal 59.
Com'è la tua famiglia e come hanno interagito con il fatto che a un certo punto tu volevi fare il musicista?
Ma anche come si mangia, tutto sommato.
Come cucina la nonna? Quando ci inviti, soprattutto?
Tortelli fatti a mano dagli anni, dal 60
buoni
ad oggi. E mia nonna aveva 8 sorelle e lavoravano tutte lì al ristorante,
una
tutta una roba. Sì. La sua figura, secondo me, è di grande insegnamento, cioè proprio sulla dedizione a un lavoro, no? Cioè, ogni tanto ci penso, è correlata anche alla mia passione per la musica, a quanto ci sto e quanto mi piace farlo e mi ci dedico. Cioè, è un bel insegnamento, bisogna far così, bisogna... Da quando ho iniziato a voler fare questa cosa, quando hanno visto che lo volevo fare seriamente, mi hanno appoggiato. Infatti è comunque una gran fortuna avere una famiglia che ti appoggia in questo, quando vedono, insomma, quando hanno visto che lo volevo fare davvero e seriamente. E poi una cosa della quale li ringrazio e li vedo, e penso sia una cosa bellissima, il fatto che siano stati sempre comunque al di fuori di questa cosa. Cioè... Un altro insegnamento bello, ripensandoci, è quando, cioè, mi hanno sempre detto, sapete voi come dovete fare le cose, siete voi i giovani, cioè, quando ero più piccolo, eccetera. Questo è un distacco, secondo me, sacrosanto e raro. Cioè, il fatto che un adulto comunque dica, fate voi perché, e non ci voglia mettere bocca, perché capisce di essere di un'altra generazione, che il mondo è cambiato e che un giovane sa meglio di lui quel che deve fare in quel momento.
Io sono stato veramente colpito dal tuo album e quindi ho fatto praticamente non è più un'intervista adesso, è una sorta di indagine su alcuni versi che mi sono piaciuti e che quindi ho scelto
l'ispettore.
Ho detto, vai, vieni qua, ne approfitto.
L'ispettore.
È un po' sì, qua con la mia cartellina, dire, senti, ma... Una frase che mi è piaciuta che canti nella gente che sogna è che è necessario un incubo per svegliarsi con sollievo.
Mm-hmm.
Chiaramente io dire wow, cioè, oddio, incredibile. l'album è permeato dal tema del sogno,
mm-hmm,
dell'onirico, della notte. Hai dei sogni ricorrenti?
Io che cado dalle scale.
Sì?
Cadere.
Così, al rallentatore.
Un altro bellissimo verso, bellissimo, in danza classica è... Sono anni che nessuno mi trasforma in qualcos'altro.
Ecco un po' anche sulla questione di prima, cioè sullo sperare di cambiare, no?
È l'amore possibile che ci trasforma in qualcos'altro?
No, non lo so, non credo solo quello.
Ok.
Cioè, magari può essere anche quello, ma può essere mille cose.
Sai cosa mi piace entrambi questi versi? È che riconoscono un bisogno di negatività, nel senso che... cioè, comunque... tendiamo a vivere tutta la vita con la rimozione di quello che non vorremmo, cioè anche un senso di fare cose per il nostro benessere, stare sempre meglio. Invece il fatto che un incubo sia necessario mi piace moltissimo. Cioè, è così come sia, così. Senti, mi sento un po' professore al liceo che tipo valuta un tema, ma
la tesi
è che veramente c'è, cioè, nessuno dice quanto sia bello anche confrontarsi con le parti più oscure. Mm-hmm. Invece in questo album qua questa cosa c'è, mi pare.
Bene, bene, mi fa piacere. Prof.
Esatto. Allora, una cosa che mi è piaciuta tanto è cosa faremo da grandi. Neanche da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Noi qui siamo in un posto che si chiama 20, dove parliamo con persone che sono in quel lasso di tempo, tra i 20 e i 30 più o meno, e quindi ci chiediamo spesso tipo chi saremo da grandi, siamo già grandi, che cosa vuol dire diventare grandi. E quindi tu non l'hai ancora capito che cosa,
no, spero,
chi sarai
che
da grande.
Quella canzone intende proprio il fatto che non ci debba essere risposta a questa domanda, cioè la cosa migliore sarebbe che non ci fosse una risposta. Un'altra cosa, questo deriva sempre da come sono stato cresciuto, dai miei, eccetera. Cioè mi hanno passato il concetto che non si debba per forza vincere qualcosa, non si debba per forza diventare qualcuno, oppure aver successo in qualcosa. Cioè ci sono vari modi di vivere, e cioè non si deve tendere per forza
questo è molto importante,
al successo e al raggiungimento di qualche obiettivo. Cioè si può fare anche tante cose, cambiare, smontare tutto, ripartire e trovare un modo comunque bello di farsi la propria vita, ma senza tendere per forza al successo.
È molto importante, io l'ho capito molto tardi, e secondo me il contesto storico che viviamo non aiuta le persone a sentirsi così come dici.
Sì, 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 è vero, certo, però anzi è più stimolante cercare di farlo in questo casino.
Assolutamente, assolutamente. Cosa fai nel tuo tempo libero?
Mi piacciono i documentari sulla Seconda Guerra Mondiale.
Ok.
io ne ho visto uno recentemente, tipo 6 puntate rifatte a colori.
Quelle robe mi piacciono tantissimo. Oppure gioco a giochi di gare, di corse.
Ah, ok.
Un videogioco.
Video games.
Immaginavo con in tenuta la corsa, come podista.
No, sono appassionato di gare, di auto e di moto.
Ah, le guardi quindi anche?
Certo, anche. L'unica passione al di fuori della musica.
Ma dai, MotoGP, Formula 1?
MotoGP soprattutto, fin da bambino.
Trovo sei una vittima, cioè sei un fan di Valentino dell'epoca Valentino Rossi.
E di tutti i nuovi dell'Academy, di tutti.
Ma dai,
sì,
quindi
sì.
Segui anche
super
adesso.
Fan. Ma seguo le categorie minori, dalla Moto3, Moto2, MotoGP, proprio super fan. E trovo bello, poetico, cioè c'è una sfida, no, contro il tempo, che se ci pensate è bellissima e inutile, però a me le cose inutili mi affascinano, come chi scala le montagne, cioè penso siano o chi fa il giro del mondo in barca a vela tipo Fogart, cioè sono cose inutili ma poetiche a un livello altissimo proprio, e anche super personali di chi le fa, no? È bello. E poi le moto, sì, sono un corpo umano sotto, cioè di viti, bulloni, esplosioni, il cuore, il pistone, cioè la benzina, cioè come un essere umano ricreato,
meccanico.
No? Un corpo. Perciò è affascinante.
È una passione che condividevi in famiglia? O una
mio
cosa?
Padre me l'ha passata fin da bambino, sì, guardavamo le gare.
Riconosco questa...
Sì, è un classico. Noi non ti abbiamo ancora visto live, ma ci hanno detto grandissime cose, allora magari vuoi dirci qualcosa, tornerai live.
Sì, da metà giugno, dal 17, vicino Perugia, e poi fino a settembre, poi forse continuiamo anche in autunno, vediamo. Non vedo l'ora, poi io dal vivo siamo in 7 sul palco, sono i ragazzi con cui suono da quando ero al liceo, e perciò è proprio bello, ci dà gusto da morire proprio. Poi il live è pieno, ci sono 3 chitarre elettriche, slide guitar, armoniche, blues, folk, rock and roll, c'è un po' di tutto. 2 ore e 15 di live, proprio fico, non vediamo l'ora di ripartire.
Mi sembra che sia proprio una festa questa cosa. Io approfitto per fare un'ultimissima domanda, che è una domanda che mi incuriosisce. L'hanno fatta l'altra sera a Fran Lebowitz al teatro, che è: qual è stata la festa più bella a cui sei mai stata?
Wow!
Quindi la giro a te.
Strano, io non sono un grande frequentatore di feste.
Quindi la tua festa ideale è...
vale anche stare a vedere la MotoGP.
Esatto, sì. C'è una canzone bellissima di Randy Newman che parla di questa festa, di lui che interpreta questo personaggio, questo ragazzo che si trova a questa festa e dice: mia madre mi aveva detto di non venire a questa festa, cioè aprite la finestra, fate uscire il fumo. Lui che si lamenta di quello che succede, cioè dalla prospettiva di questo ragazzo un po' impacciato e sfigato, tipo così. Randy Newman è un maestro nel creare, cioè nel far film in musica praticamente. E sentitevela, non mi ricordo il titolo, però se cercate la trovate.
Ora la
recupereremo. Noi ti salutiamo e abbiamo come abitudine fatto regalare un libro.
Grazie.
E, proprio in tema liceale, oggi abbiamo scelto Eugenio Montale. Il libro è Satura, è una raccolta di poesie e chiaramente abbiamo cercato di dedicartelo perché a Lucio, che non crede che la realtà sia solo quella che si vede, perché insomma questo album racconta molto.
Bellissimo.
Grazie mille.
Grazie davvero.
Grande, grazie a voi.